Sarebbe inevitabile. Cioè, se eliminate uno qualsiasi di quei punti. D'accordo, lui sa osservare, sa prendere decisioni, ma non sa agire. Non sa assolutamente agire in base a ciò che sa. Vi ritroverete di fronte a un folle. Prendete qualcuno che sa osservare benissimo e vede ciò che sta osservando, ma che è incapace di prendere una decisione prima d'agire. È matto! Prendete ora qualcuno che è perfettamente competente nel prendere decisioni, perfettamente competente nel prendere decisioni e perfettamente competente nell'agire, ma lo fa sempre senza osservare niente. Gente, avrete una catastrofe! È una catastrofe! Abbiamo il Congresso. Il Congresso sta sempre costruendo una nave da guerra. Sapete, nel 1896 stavano costruendo una nave da guerra di legno a vele quadre di dimensioni sufficienti per prendere parte a grandi battaglie. Venne stanziato abbastanza denaro per costruire quelle navi. Non erano in grado di osservare dove si trovavano. Era come se fossero scivolati sulla traccia del tempo. Comunque, ecco qui tutte queste cose. L'unico modo, secondo me, di avere una buona nazione. Ci possono essere molti generi di sistemi. Poco importa quanti tipi di sistemi ci siano. Il mondo d'oggi trabocca di sistemi. Mio Dio, l'unica cosa di cui non abbiamo bisogno è un ulteriore sistema di governo. Non ce n'è uno solo che vada bene. Probabilmente saprebbero usarlo, ma in effetti non hanno la base su cui costruire un sistema. La base su cui costruire un sistema è l'individuo. Poco importa quanti comunismi o engelsismi o qualunque cosa vi sognate. Non raggiungerete mai un'utopia. Potete impegnarvi in pratiche simili a quelle di Platone giorno e notte per anni, ma non raggiungerete mai un'utopia che funzioni a meno che non abbiate degli individui in grado di osservare, decidere e agire. Sono sicuro che Mussolini, prendendo della gente che era stata piuttosto maltrattata per un lungo periodo di tempo, stava facendo dei progressi, ma tutte le sue decisioni dovevano comunque essere prese a Roma. Tutte le decisioni dovevano essere prese a Roma. L'unico problema del governo fascista in una piccola città era che forse sapevano osservare e che forse sapevano agire, ma dovevano telefonare a Roma per le decisioni. Il buffo è che Roma non era lì a osservare e non era lì ad agire. E questo cominciò a... sembrava piuttosto bizzarro. Un governo come questo diventa piuttosto scomodo. Non di meno riuscì ad andare avanti per un po', finché finalmente si prese una capocciata. Si prese una capocciata perché i suoi membri, individualmente, non erano cresciuti abbastanza da avere una determinazione sufficiente per reggersi realmente con le proprie gambe. La cosa fondamentale che sto cercando di dirvi qui è semplicemente che se non avete l'individuo, non avete niente. Se si va nella direzione di un sistema e se questo sistema non è destinato alla creazione ultima degli individui, è un sistema che fallirà. È il solo sistema in cui osare imbarcarsi. Se vi imbarcate in qualsiasi altro sistema che finisca nella schiavitù o nella totale inibizione della capacità individuale di osservare, decidere e agire, se impedite una qualsiasi di queste tre cose, vi ritroverete con una società di schiavi tra le mani. Poco importa in quanti modi venga etichettata. Così, l'unico sistema giustificato è qualunque sistema temporaneo che spinga avanti la gente in questa direzione. So di essere piuttosto orgoglioso del fatto che, 5 anni fa, il mucchio dei messaggi che ricevevo dalle organizzazioni centrali era almeno 500 volte tanto rispetto a oggi. Non è interessante? Era una quantità incredibile! Sapete, Ron, posso sputare? Gente, quasi quasi si arrivava a quel punto. E questo si è ridotto, perché per tutto il tempo abbiamo lavorato in quella direzione. Abbiamo questo tremendo vantaggio. È naturale che gli individui stiano diventando più indipendenti e più capaci di osservazione, eccetera. Io non mi baso sul principio che è lecito che si commettano terribili errori e si massacrino tutti quanti prima di imparare a camminare con le proprie gambe. ma propenderei leggermente nella direzione secondo cui sarebbe meglio che facessero qualche errore piuttosto che fossero guidati continuamente. I loro casi stanno progredendo, tutto sta progredendo. Dalla mia posizione vedo che in questo modo ce la stiamo semplicemente facendo. Stiamo ottenendo sempre maggiore autonomia, le nostre linee di comunicazione sono sempre più lunghe. Strano a dirsi, stiamo lavorando sempre più uniti, il che è piuttosto fantastico, sapete? Intendo dire, più sembriamo allontanarci gli uni dagli altri e più sembriamo uniti nelle nostre azioni, più abbiamo ragazzi in gamba e più siamo in coordinazione e in armonia. Non è singolare? La ragione per cui abbiamo una forma di organizzazione e la ragione per cui io progetto forme organizzative è essenzialmente, prima di tutto, per esperienza e secondariamente per ottenere accordo tra i membri dell'organizzazione in modo che possano progredire. Ma io stesso agli inizi ero il primo a essere insofferente verso ogni esigenza di una forma organizzativa, come vi potrà raccontare qualsiasi veterano dello staff. Ero solito dire, oh, Cribbio, non mi costringerete a definire queste cose. Beh, sì, c'è un periodo transitorio in cui è possibile avere un sistema, ma quel sistema gradualmente scompare nella misura in cui gli individui vengono fatti crescere fino al punto in cui sono capaci di osservare, di decidere e di agire. Secondo il mio punto di vista, è il solo modo in cui potete fare progressi. Oserei dire che, se dovessimo parlare con qualche professore di studiologia dell'Università De Pazzi, che avesse tendenze socialiste, immagino che non parlerei in questo modo. Probabilmente parlerei per fargli capire che cosa voglio dire, perché quei pagliacci mi divertono. Lui cercherebbe di vendermi il grande valore del sistema, e io probabilmente non oserei mai dirgli che cosa ne penso o di dirgli la verità, poiché il suo regno è come un'isola che non c'è, che si trova nel nulla. Mi ricordo bene di una discussione che ho avuto con un tipo del genere. Era uno dei capi socialisti di New York e, prima della fine della serata, davanti a un mucchio di intellettuali, fece ammissioni e dichiarazioni e cominciò a sostenere quell'interessante fatto. Era partito con l'affermazione «il socialismo è meraviglioso» per arrivare a questo punto interessante, ossia che l'unico modo in cui si possa far funzionare il socialismo è uccidendo ogni uomo, donna e bambino al mondo. Io alla fine l'ho portato a concordare su questo punto ed ero pronto a continuare con un programma volto a realizzare quell'obiettivo, quando all'improvviso si rese conto del terreno su cui era stato sviato. Tuttavia era ancora d'accordo che questo fosse corretto. Il modo in cui eravamo arrivati a quel punto era semplicemente tramite argomentazioni speciose e spurie. Sapete, inducendolo poco a poco a essere d'accordo con questo e ad essere d'accordo con quello, ma tutto basato sul fatto che non si può avere un individuo. Se c'è il socialismo, ovviamente non può esserci l'individuo. Se si dovesse avere il socialismo, esso dovrebbe esistere, poiché non ci potrebbe essere l'individuo. Poi, ovviamente, l'ho ingannato usando questa scala gradiente. Finalmente si rese conto che il solo modo in cui ciò potrebbe veramente funzionare sarebbe ammazzando ogni uomo, donna e bambino al mondo. Allora funzionerebbe davvero. Si avrebbe veramente un socialismo. Lui era completamente convinto di quel programma. È una cosa nota come un lavaggio del cervello per gradienti. Ma vedete di che cosa sto parlando? Ora, se abbiamo dei sistemi che dipendono interamente dal rendere la gente buona, non potremo mai uscire dai pasticci. Tuttavia, non possiamo avere nessun sistema che renda tutti buoni, se con questo intendiamo una cieca accettazione dei «dovrei fare questo», senza ispezione, senza decisione, ma solo con l'azione. Se ci concentriamo interamente sull'azione, un'azione automatica, e se chiamiamo questa azione automatica essere buoni, vedete, un'anziana signora che attraversa la strada, voi siete buoni e quindi dovete aiutarla ad attraversare la strada. Bene, dovrei aiutare l'anziana signora ad attraversare la strada. Afferrate l'idea. Lei ha appena finito di sparare addosso a sua nuora, sapete, ed ha ancora la 45 nella borsa, ma questo non c'entra. Vedete, io dovrei fare, senza osservazione. Ci si aspetta che agiate secondo certi schemi prestabiliti. Questo è ciò che si intende per essere buoni. L'unico modo in cui si può ottenere questo è sopraffacendo una persona con energia. Sopraffate la persona. Le mostrate che egli finirà in troppe azioni, più azioni di quelle che lui può sopportare se non dà il suo assenso a quell'azione. In altre parole, sceglie quell'azione minore o quel minore grado di attività. Sceglie questa minore attività al posto di tutto quel brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr è di prendere la frusta, di rotearla nell'aria per un po' di volte e di colpirlo sul sedere urlando a squarciagola. Bene, questa è un'azione a cui lui non può stare di fronte, non è così? Così lo portate a non stare di fronte a questa azione allo scopo di fargli fare l'azione di mangiare la sua minestra. Vedete come funziona il meccanismo? Ci sono altri modi per affrontare questa situazione di totale perdita, totale ostracismo. Sarete espulsi dalla scuola se non studiate. Oh, non so cosa studino a scuola, non sono mai riuscito a scoprirlo. Ma se non lo studiate, ebbene sarete espulsi e vostro padre e vostra madre non vi rivolgeranno più la parola e non vi daranno da mangiare e verrete gettati sulla strada. Socialmente sarete completamente ostracizzati. Questo è ciò che significano i 3, i 2 e gli 1 che prendete come voti quando siete in quarta o quinta elementare, sapete? Siete ostracizzati. In realtà questo funziona anche su di voi. Vedete, io semplicemente faccio uso di questo sulla base del «farete meglio a darci sotto» o qualcosa del genere. Voi non la prendete in quel modo, lo interpretate come un ostracismo. «Ron ce l'ha con me», eccetera, eccetera. Io non ce l'ho mai con voi. No, è la controcreazione totale dell'azione che dà luogo a un fisso modo di agire che conosciamo come essere buoni. Vedete, noi riusciamo a creare più azione e più energia di te, perciò non hai altra scelta all'infuori di inserirti in questo piccolo schema di attività e di energia. Capite? Vi imbattete in questo quando volete coordinare. Voi coordinate le azioni di un bel po' di persone. Bene, potete urlare per farle mettere in riga e via di seguito, questo è di una certa efficacia. Ma questo funziona solo nella misura in cui loro sanno che funziona, o nella misura in cui sanno che funzionerebbe in quel modo o qualcosa del genere. In altre parole, ciò funzionerà solo se fa riferimento alla loro osservazione delle cose. Se in quel momento possono osservare che questo può funzionare, o che loro lo farebbero comunque, oppure che avrebbero deciso di farlo comunque e iniziano quell'azione, allora forse sarebbe giustificato per voi dire per un momento ra, 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 «Farò creazioni contro di voi finché non farete così e così». Mi spiego. Io posso strillare più forte di voi, perciò farete quelle azioni. Capite? Ma questo non è il modo in cui va il mondo. Il mondo segue una via totalmente differente. Indipendentemente dal fatto che sia ragionevole o irragionevole o qualunque altra cosa, accidenti, lo farete e da quel momento in poi sarete ciechi nei confronti di ogni altra cosa. Viene chiamata fede, viene chiamata disciplina. Di solito, quando prendevano un soldato disertore, lo mettevano davanti al resto della truppa e lo fucilavano, oppure lo facevano distendere sulla ruota e lo picchiavano fino a farlo morire, oppure appendevano un marinaio sulla passerella e lo fustigavano a morte, oppure, che ne so, qualcosa di questo tipo. Circa 300 anni fa non andavate mai in chiesa alla domenica, non andavate mai in chiesa alla domenica senza passare davanti a qualcuno che era stato messo alla gogna per aver fatto qualcosa, per aver bevuto birra al sabato sera o qualcosa di simile, o per qualche altra azione criminale. In altre parole, c'erano varie azioni con le quali era gettata sull'individuo più energia di quanta lui pensava di essere in grado di affrontare. Questa è l'idea di rendere la gente buona, sapete? Quindi lui si è fissato in questo modello di azione perché la scelta era tra fissarsi in questo modello di azione o cercare di affrontare tutte queste energie inaffrontabili e infronteggiabili. Mi seguite? Questo significa essere buoni. Quando c'è una nazione totalmente disciplinata, c'è un totale fallimento. Una nazione che rendesse tutti buoni e che sacrificasse ogni caratteristica individuale presente in essa, che sacrificasse la capacità di osservazione e decisione di tutti, il prodotto finale completo sarà un fallimento completo. Questo è quello in cui finirete, un fiasco completo. Questa è la direzione in cui vanno tutte le vecchie civiltà. Questo è il motivo per cui diventano vecchie civiltà. Ecco il perché del loro declino, ecco il perché della loro decadenza, perché la gente semplicemente diventa più buona, sempre più buona, sempre più buona. Con questo si intende che osserva sempre meno, che decide sempre meno. C'è un tipo che cammina per strada assumendo una certa andatura affettata. Non perché pensa che sia qualcosa di particolare, ma perché deve farlo, dato che anche i suoi antenati lo facevano. Potete pensare a migliaia di esempi di questo genere. Quando finalmente arrivate a una società totalmente decadente, una società totalmente partita, verrà spazzata via da qualsiasi caos la colpisca. Può essere sopraffatta. Da che cosa? Bene, se tutti in quella società fossero addestrati a essere buoni e se si facesse questo insegnando loro che non possono stare di fronte a certe masse di energia, naturalmente ogni massa di energia ostile che facesse la sua comparsa potrebbe conquistare questa civiltà. Così, una vecchia civiltà è soggetta a essere conquistata in base ai suoi presupposti. In questo modo ha luogo il ciclo delle civiltà. Ed è così che invecchiano, ed è così che muoiono. Un individuo invecchia e muore rinunciando al suo potere di osservazione e al suo potere di decisione e agendo in base all'idea che lui non è più in grado di fare tanto quanto riusciva a fare in passato, che non è più in grado di sopportare tanto quanto riusciva a sopportare in passato. Lui attribuirà questo all'avanzare dell'età. Non lo attribuisce mai alla minore capacità di sopportare. L'origine dell'invecchiamento è la minor capacità di sopportare. Non è l'invecchiamento che ci rende meno capaci di sopportare. In altre parole, l'avanzare dell'età è causato da una riduzione della capacità di stare di fronte all'azione. Questo è tutto. Non è perché la persona non ne è capace. Lei invecchia solamente perché crede di non esserne capace. Vedete come funziona? È un modo di vedere rovesciato. Bene, se il modo in cui viene considerata l'età ai tempi nostri non consente di risolvere il problema della vecchiaia, che consiste nel fatto che un individuo diventa sempre meno attivo man mano che invecchia, lo vedete questo? Più invecchia, meno diventa attivo. Se seguono questa linea uniformemente, permettetemi di farvi notare che il risultato di ciò non è l'eliminazione della vecchiaia. Quindi non può essere vero. Se tutti hanno implicitamente questa convinzione, non può essere vero. Perché i ragazzi, quelli ci credono davvero. I medici e tutti gli altri sono convinti di questo. È vero il contrario. Ossia che una persona, che si tratti di una civiltà, di un individuo o di qualsiasi altra cosa, diventa tanto più vecchia quanto più è incapace di stare di fronte all'energia. Avete sentito parlare di qualcuno di ritorno dalle spiagge Dunkerque? I suoi capelli erano diventati bianchi come la neve. Ebbene sì, è invecchiato. Perché è invecchiato? Beh, perché ha visto una quantità di violenza e se ne è scappato via. Vedete perché? Vedete com'è? L'età dell'individuo è determinata dalla sua abilità di considerare l'azione. Ciò che una persona ha a che vedere con l'azione consiste in coazione o nell'attacco contro l'azione. Potete agire insieme a un'azione, potete attaccarla o potete evitare l'attacco di un'azione. In altre parole, voi o avete una quantità di energia che state semplicemente utilizzando o state attaccando energia o venite attaccati da energia. Intendo dire che accendere e spegnere una sega a nastro per tagliare del legname probabilmente non ha ancora reso pazzo nessuno. Tuttavia, attaccare tutti perché tagliano la legna con la sega a nastro e darsi alla vendetta in proposito e poi sparare a tutti quanti o qualcosa del genere o beccarsi una pallottola di ritorno, questo provocherà un'aberrazione. Perché separa una persona dal fatto che per natura possiede l'universo e ne è responsabile. All'inizio un individuo è grande quanto l'universo. Poi seleziona una metà di esso per combatterlo e diventa grande quanto la metà dell'universo. Poi seleziona metà del rimanente universo per combatterlo e così diventa grande quanto un quarto dell'universo. Poi seleziona la metà del rimanente universo per combatterlo e così diventa grande quanto un ottavo dell'universo. Potrei continuare a enumerare queste fasi, ma a che pro, visto che siete qui? Le vostre dimensioni in rapporto all'universo sono direttamente determinate da un'unica cosa: la quantità di randomiti nell'universo a cui vorreste stare di fronte, o l'ammontare degli attacchi a cui pensate di essere soggetti, o ai quali vorreste assoggettare l'universo. Questo determina le vostre dimensioni come Tetan. Ecco quanto siete grandi come Tetan. Si tratta della quantità a cui vi sentite di opporvi, o della quantità che sentite potrebbe opporsi a voi. Diamo uno sguardo alla matematica di una civiltà. Ci sono 100.000 persone in questi particolari strati civilizzati. Prendiamo una qualche antica civiltà di dimensioni medie. 100.000 persone. Per prima cosa diciamo a questi 100.000, questi 99.999 individui oltre noi stessi, diciamo a questi tipi: bene, sono in gamba quanto ognuno di voi e posso lottare con chiunque di voi. Forse potrei persino lottare con due o tre di voi, o sei, o otto, o dodici, o quattordici, chissà. In effetti, sono capace di lottare con chiunque di voi mi tratti male. Loro pensano esattamente in questo modo. Forse anche loro se la prenderanno con voi. Poi un bel giorno qualcuno si rompe l'osso del collo, o si spacca la testa, o qualche altra parte vitale, così non può combattere. Quindi inventa la giustizia. Prende qualche altro tizio piuttosto debole, si associano e inventano questa cosa chiamata giustizia. Quella giustizia consiste solo in questo: quando il singolo individuo sbaglia, tutti gli altri individui nella società si coalizzano contro di lui. In ultima analisi, questa è la giustizia. Andate qua fuori e appoggiate la mano sulla spalla di un uomo. Questo è un assalto. Così ci saranno tutti i membri delle isole britanniche, collettivamente chiamati il governo, che emetteranno un ordine di arresto. Questo rende la faccenda voi contro il governo, vero? Adesso ascoltatemi bene. Eravate disposti a opporvi a uno, o due, o tre, o quattro, o cinque, o sei, oppure una mattina che vi sentivate in forma, forse anche a 10 o 12, ma ora siete in opposizione all'idea di qualche decina di milioni di persone. Mi piace questa trovata. Il popolo contro Mario Rossi. Dove diavolo è questo popolo? Bene, è un'assurdità collettiva escogitata da un branco di balordi che non erano in grado di combattere. Questa è pressappoco la sola cosa che c'è da dire in merito. Ci aspettiamo che in un gruppo di uomini si crei un sistema sociale dove il pesce grosso mangia il pesce piccolo. Mi dispiace usare questa metafora, ma ce lo aspettiamo. Ce lo aspettiamo. Quando un branco di cavalieri si scatena in un torneo, si finirà per avere un campione e un babbeo caduto in disgrazia per propria colpa. Per quanto riguarda gli altri, beh, si distribuiranno lungo una scala che mostra una graduatoria di chi riesce meglio a battere chiunque altro. Ma loro molto, molto raramente costituiscono un consiglio per andare in quel modo contro tutti i cavalieri del reame, finché non entrano in un ordine di cavalleria o qualcosa del genere. Entrano in ordini di cavalleria solo quando un sacco di loro sono stati battuti. Ora c'è un ordine di cavalieri. Fino a quel momento nessuno si preoccupa. Vedete come funziona tutto questo? Ma considerate questa faccenda chiamata civilizzazione. È congegnata in modo che l'individuo, se commette un errore, si ritrova in urto contro ogni altro essere nell'intero regno. Lui pensa, tra parentesi, non so davvero perché pensi questo, ma lui pensa che si tratta di una moltitudine troppo grande, così è sopraffatto, è buono e obbedisce alle leggi del reame. Non perché pensa che sia una buona legge, non perché osserva che è giusta, non perché l'ha deciso lui. Lui semplicemente obbedisce alla legge del reame. Io di solito riuscivo sempre a mettere questo in effetto. State andando di gran galoppo sulle strade principali cercando di portare la legge e l'ordine in quell'area. Impiccate un gruppo di tizi all'albero più vicino. Semplicemente acchiappate qualche balordo che ha fatto il tagliaborse o l'incendiario di fattorie o simili cosucce. Non importa molto da dove vi procurate gli elementi. Impiccateli a una forca o qualche albero bene in vista. E legge e ordine si spargeranno in ogni direzione. Questo è perché voi, e forse 4 o 5 persone armate, siete di più di qualsiasi banda di malfattori. Siete la legge e l'ordine. Afferrate l'idea. Si tratta semplicemente di questa equazione. Derubate qualcuno, senza nessuna ragione, vi impiccheremo appena riusciremo ad acchiapparvi. È semplice, è un'equazione semplice. Semplice aritmetica. Quindi loro smettono di derubare le persone. La gente che ruba tende a non farlo perché immagina che quel tizio la metterà fuori combattimento, capite? Quando diventate vecchi, con le ossa scricchiolanti, il clima della Francia o dell'Inghilterra vi è ultimamente penetrato nelle ossa fino a procurarvi l'artrite, ovviamente approvate la giustizia e la inventate. Invece di mettervi lì con un polso deciso, dite «Bada, il popolo ti perseguiterà!» Vedete, è una considerevole forza di polizia. È il popolo che perseguiterà e si sarà impiccati dal popolo. Veramente io non ho mai creduto a giustizia di questo genere. L'unico tipo di giustizia che abbia mai portato in un'area era esattamente quest'altro tipo di giustizia, per quanto cruda possa apparire. Bene, hai svaligiato la carrozza? Ti impiccheremo. Il tipo direbbe, ma le mie leggi e i miei diritti e la Magna Carta e così via. E continuerebbe a parlare fino al momento in cui tirereste il nodo scorsoio. Ma gli farei sempre sapere che non c'entra. Questa è una mia peculiarità. Noi abbiamo la pace in quest'area e continueremo ad averla. Avremo una gran quantità di pace nell'area. Non perché tu lo vuoi e non perché il popolo lo vuole, ma semplicemente perché lo dico io. In quel modo sarebbe riuscito a sfuggire a un mucchio di motivatori e di overt. Perché era una cosa onesta. Ho sempre odiato quest'altra idea. Sapevo che c'era qualcosa di sbagliato in quest'altra idea, ma non riuscivo neppure a immaginarmi cosa ci fosse di sbagliato. Non è una trovata magistrale. Guardatela come meccanismo. Avete sbagliato, immediatamente avrete per nemici diverse decine di milioni di persone. Non è una gran quantità. Bene, tutta la bontà è causata dalla forza, sia che la forza venga fornita individualmente, sia che venga fornita collettivamente. La bontà non è mai causata dalla persuasione filosofica. 3 tizi osservano che possono fare un bel po' di buon raccolto e di buona caccia, finché non si spaccano la testa fra di loro. Un giorno si spaccano la testa a vicenda, così si accorgono che l'indomani non riescono a fare altrettanto buona caccia. Quindi si dicono... Che idea stupida! Facciamo la pace tra di noi e dichiariamo la guerra a qualcun altro! Bene, d'accordo. Questa è una civiltà incipiente e abbastanza giusta, perché si basa sul fatto che loro hanno osservato, hanno deciso, e quello è il modo in cui agiscono. Ma leggi, ordine e giustizia sono veramente le cose migliori che ci siano. Sono i principi migliori e devi essere una persona molto rispettosa della legge se non vuoi che io e tuo padre ti odiamo. Vedi quel poliziotto in strada? Bene, ti arresterà. E ce ne sono a migliaia come lui. Non penso che nessuna costrizione sia mai stata usata contro di voi per farvi essere buoni. Intendo dire che una delle bizzarrie consiste nel fatto che l'uomo è fondamentalmente buono. Questa è la bizzarria. Ma lui assume una valenza cattiva, sintetica. Assume una valenza sintetica. Si fa il mock-up di un cattivone. A quel punto può entrare in questa valenza di essere cattivo, dopodiché vi ritroverete con uomini cattivi. È davvero stupefacente. Se non ci credete, audite qualcuno una volta o l'altra sulla base di valenze cattive. Scoprirete che si tratta delle più incredibili valenze sintetiche mai viste in vita vostra. Gli descrivono le cose, lui le ha prese in prestito, sono un suo concetto. Vi rendete conto che ogni item della 3D incrociata consiste in qualche vita che avete voi stessi vissuto o che il suo terminale di opposizione è costituito semplicemente dalle vostre idee riguardo a qualcun altro. Non c'è un qualcun altro nell'intero bank. Non c'è mai un qualcun altro. Siete solo voi e le vostre idee in proposito. Non c'è nessun terminale di opposizione di nessun genere. A che cosa si riassume tutto questo? Bene, si riassume al fatto che se l'uomo è fondamentalmente buono, la sola cosa sbagliata in lui è il suo imprigionamento nel male. Ma il male è falso. Questo è davvero interessante. Se il male è falso, cosa succederebbe se liberate l'uomo? Lui diventerebbe buono. Quale stregoneria c'è sotto qui? Voi dite a un tizio che lui è cattivo e lo convincete in un modo o nell'altro che non dovrebbe attaccare perché le altre cose sono buone, mentre lui è cattivo. Ecco un altro meccanismo per una civiltà. Uno dei modi di esprimere questa idea è di dire che ogni cosa fatta da voi ricadrà su di voi. Questo è il karma. Pagherete per tutte le cose che abbiate mai fatto. Questo è il karma. Un sacco di gente confonde la sequenza overt motivatore con il karma. Non sono la stessa cosa. La sequenza overt motivatore significa che voi, con un overt, dovete esporvi a star male per qualche cosa. Un motivatore. Anche questo è vero. Ma sapete in che modo è vero? Vi si dice che c'è un'area che non dovete attaccare. Questo diventa la nota dominante, il canto del cigno di un popolo. Ci sono cose che non dovete attaccare. L'unica ragione per cui per voi questa parete è lì in maniera stabile e vi può intrappolare è che da qualche parte, in fondo, la considerate sacra. Sapevate di considerare sacra la parete? Ma è quello che fate. Avete certe valenze sacre che non devono essere attaccate. Avete convinto tutti quanti che non devono essere attaccate. Prendiamo ad esempio una sacerdotessa. Sale la scalinata del tempio e si gira verso la moltitudine dicendo «pace» ed è fritta. Lei è una figura sacra, non dovrebbe essere attaccata. Le valenze più feroci a cui restate attaccati nella 3D incrociata costituiscono la medesima trama e il medesimo ordito di questa struttura civilizzata. Sono dei puri e semplici meccanismi che vi impediscono di venire attaccati. Ecco perché avete dei withhold. La ragione per cui nascondete qualcosa è per impedire di venire attaccati. Voi tutti avete fatto qualcosa una volta o l'altra. Tutti hanno fatto qualcosa una volta o l'altra in una civiltà in cui è in funzione questo meccanismo. Subireste degli attacchi se questo si venisse a sapere. Verreste attaccati se si venisse a conoscenza di questo fatto. Lo sapete bene. Immagino che ci siano dozzine di forze di polizia, non solo in questa galassia, a cui piacerebbe avere il mio nome e indirizzo proprio in questo momento. A dire il vero ce l'hanno. Beh, a pensarci bene, la situazione è piuttosto l'opposto. Ma abbiamo una questione qui della sacralità della business, capite? Una bella business inattaccabile. Si tratta di questo. L'unico guaio è che ci lasciamo sedurre dalle altre business inattaccabili che stanno intorno a noi. La gente è inorridita quando mi sente dire chissà che cosa sulla Chiesa cristiana. Una volta ogni tanto ci sono dei commenti fantastici su questo argomento. Io non lo capisco. Anche se ho dei validi motivi di credere che la gente sia turbata da questo. Io credo che la gente sia turbata da questo. Non credo che non dovreste attaccarla. Penso che tutti i meccanismi di schiavitù dovrebbero essere attaccati. Il meccanismo di base per mezzo del quale la gente viene persuasa a non attaccare consiste nel dimostrargli che un attacco li danneggerà. E questa è l'intera lezione che cercano di insegnare in guerra. Se uscite da un riparo e attraversate un campo aperto, esposto al tiro delle mitragliatrici e accidenti, se siete abbastanza pazzi da portarvi dietro un corpo in carne e ossa, potreste ritrovarvelo con qualche buco, sapete? L'aria potrebbe passare attraverso i buchi lasciati dalle pallottole. Vedete questo? State facendo una gran cavolata. Vedete? Venite puniti per aver attaccato. Date un calcio a una pietra e venite puniti per aver attaccato. Ma perché una pietra vi ferisce? Bene, dovete considerare che essa non dovrebbe venire attaccata. Dovete considerare che l'universo MEST non dovrebbe essere attaccato. Bene, guardate, è qui. Nessuno ne ha fatto Aziz. Quindi, ovviamente, su di esso pesa la maledizione del non attaccare. Vedete, non dovete attaccare. Tuttavia, attacca voi. No, penso che sia affascinante. Una volta tanto vi cade in testa una rupe o qualcosa del genere, ma voi non dovete attaccarla. Questo mi sembra un meraviglioso meccanismo per mantenere un universo in funzione. Passiamo alla sequenza Overt Motivatore. Avendo osservato che se attaccate faccia a faccia una mitragliatrice che sputa fuoco, vi troverete con la pancia piena di piombo. Dopo aver osservato questo, è abbastanza facile che ogni azione malvagia che fate a qualcun altro vi si ritorca contro. Vedete, dopo che il ragazzo ha imparato la sua prima lezione, sapete, ha dato un calcio alla pietra e la pietra lo ha ferito, ha caricato la mitragliatrice e la mitragliatrice gli ha sparato, ha imparato che si danneggerà per conto suo se spaccherà la capoccia a qualcuno. In men che non si dica, eccolo lì con un braccio atrofizzato. In realtà non gli ha neanche fatto male. Era un babbeo totalmente indifeso che camminava per strada e... POOM! Sapete? E la testa dell'altro tipo è schizzata via all'istante. In men che non si dica, ha un braccio atrofizzato. Se volete curarlo come auditor, percorrete fino in fondo il far saltare la testa agli altri tipi. E, per la miseria, all'improvviso il suo braccio si mette a funzionare. Perché voi avete fatto un miracolo. C'è un ulteriore miracolo che potete fare. Com'è che si è atrofizzato semplicemente facendo saltare la testa a qualcuno? Questo non gli ha neppure ferito la mano. Da dove è venuto questo meccanismo? È il meccanismo della sequenza Overt Motivatore. Da dove è saltato fuori? Salta fuori da questo unico meccanismo. Se attaccate delle cose, sarete danneggiati. Se riuscite a insegnarlo a un numero sufficiente di persone, ottenete una civiltà. Ma loro saranno tutti resi schiavi, saranno tutti intrappolati. Nessuno di loro sarà in grado di osservare con chiarezza, decidere con chiarezza o agire in modo deciso. E presto o tardi diventeranno tutti pazzi. Quando ho pronunciato queste poche parole, scelte con cura, ho descritto tutto quanto c'è di veramente sbagliato nella mente dell'uomo. Non c'è nient'altro. In ultima analisi, non ci sono altri fenomeni importanti. Una volta che conosciamo i fenomeni di base trovati in Scientology, vale a dire l'Aziz, l'energia, le immagini, ciò di cui si compone l'universo, gli assiomi e le cose di questo tipo, una volta che si arriva a questo punto per quanto riguarda il processing, la sola cosa che avete nel vostro bank di Tetan in questo particolare momento che vi sta recando una quantità così tremenda di guai è qualcosa che sapete che fareste meglio a non attaccare. Le conseguenze dell'attacco vi sovraccaricherebbero così pesantemente che non l'attaccherete. Altrimenti scomparirebbe. Se l'attaccaste, scomparirebbe. È una penalità, però è l'unica penalità. Non ci sono altre punizioni. Tutte le altre punizioni sono totalmente immaginarie. In questa fase dello sviluppo di Scientology, la cosa può essere considerata in questo modo, in tutto e per tutto. Non vi sto dando procedimenti da percorrere su questo. Sto cercando di farvelo comprendere da un punto di vista filosofico, di farvi capire con la testa che non c'è nessun inconveniente ad attaccare alcunché, ma c'è un tremendo inconveniente a non attaccare. Un tremendo inconveniente. Con questo può sembrare che vogliamo creare una quantità di bricconi. Beh, se devono diventare tutti bricconi prima di ridiventare buoni alla fine del processo, dovrò semplicemente tollerare questo fino alla fine, e così dovrete fare voi, perché così stanno le cose. Ma c'è l'attacco ossessivo, gente che non controlla più la propria capacità di attaccare. Ci sono cose pazzesche, turbinie, sconvolgimenti di ogni sorta e via di seguito. Tutte queste cose provengono da misemozioni e nessuna è sotto controllo. L'attacco aperto non ha mai messo nei guai nessuno. Non l'ha mai realmente fatto. La sola cosa che perdete quando fate ciò è un po' di heaviness, o qualcosa del genere. Praticamente è la sola cosa. Ma se si tratta di una heaviness che non volete, che differenza c'è? Bene, Questo non cancella il fatto che la sequenza overt motivatore, capite, non cancella il fatto che essa agisca. Potete smontarla, potete tirar fuori dei withhold, potete fare tutte le cose che sapete fare. Mi sono semplicemente dato da fare nel tentativo di arrivare alla radice della struttura e trovare in che modo si mantiene esattamente al suo posto e così via, per poi scoprire se può essere spazzata via con gli item della 3D incrociata quando arriviamo alla classe 4. Ho scoperto che può essere spazzata via e che i residui del bank hanno per comune denominatore cose che non devono essere attaccate, motivi per cui non si dovrebbe attaccare, motivi per cui non si dovrebbe essere attaccati, motivi per cui non si dovrebbe attaccare gli altri, mezzi e sistemi per frenarsi dall'attaccare altri, eccetera, 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 fino alla nausea, capite? Ora da qui derivano cose minori di ogni genere, come il criticismo e via dicendo. C'è anche la sequenza overt motivatore, ma questa non è che un fenomeno in mezzo a tanti. Va bene? Grazie per essere rimasti così a lungo. Buonanotte!